concetto di bellezza sembra completamente estraneo alla scienza. E questo è completamente falso.
Era strano per me sentire scienziati che parlano di bellezza. Perfino gli artisti hanno smesso di usare questa parola. Che cos'è la bellezza per uno scienziato? C'è un'emozione, un sesto senso, che può fare da guida nella ricerca scientifica?
Fisico del CERN, il primo, Gianfrancesco Giudice, e un regista, il secondo, Valerio Ialongo, autore del film Il senso della bellezza, girato in gran parte al CERN di Ginevra, il più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle, animato da 10.000 persone di oltre 100 paesi diversi, dove si indagano i misteri dell'universo e dove Ialongo ha soggiornato a fasi alterne per quasi 2 anni, per cercare di capire non tanto o non solo quali esperimenti vi vengono condotti e come, ma soprattutto il senso profondo di queste ricerche e il modo in cui vengono vissute dagli scienziati. Per scoprire che di fatto anche i fisici vanno alla radice delle grandi domande dell'umanità.
11.000 scienziati da tutto il mondo lavorano per ricreare il Big Bang dentro la più grande macchina costruita dall'uomo.
Entriamo e a toccare le più grandi domande che sono sempre state lasciate aperte. Che cosa c'è dopo, che cosa c'è oltre quello che conosciamo?
Cosa ha determinato l'inizio del nostro universo e soprattutto qual è la natura della materia che compone l'universo? La materia di cui siamo fatti noi, i pianeti e le galassie, tutte insieme fa solamente il 4,9% della materia dell'universo. Il 26% circa del cosmo è materia invisibile, non sappiamo di cosa sia effettivamente fatta. Il restante 69% circa dell'universo è energia oscura. E ancora, quale sarà la sua evoluzione? In fondo è un po' il da dove veniamo, chi siamo, dove stiamo andando, domande che compongono anche il titolo di un celebre dipinto di Paul Gauguin, che non a caso campeggia nello studio di John Ellis, super premiato scienziato attivo al CERN, tra i protagonisti del film di Ialongo, che va detto subito non è un documentario o un film su esperimenti scientifici, né un film sulla tecnologia, è piuttosto un film sulla conoscenza. Un atto d'amore e un omaggio all'arte e alla scienza. Sì, perché arte e ricerca scientifica si rincorrono e dialogano nel film di Ialongo. Entrambe dialogano con l'invisibile ed entrambe sono forme di rivelazione. Ecco perché il film documentario parte dagli ambienti e dagli studiosi del CERN per aprire ai linguaggi che artisti di tutto il mondo esplorano per dare una forma all'invisibile.
L'entusiasmo che avverto nell'aria è contagioso, liberatorio. Lentamente, l'elio liquido porta i 27 km dell'anello alla temperatura di 271 gradi sotto lo zero.
C'è una grande passione per la conoscenza. E questo è un linguaggio universale che trascende la razza, la religione, l'età.
Fabiola Gianotti, direttrice di quella che è la comunità scientifica più numerosa e multiculturale al mondo, il CERN appunto, che 6 anni dopo la sensazionale scoperta del bosone di Higgs, sta conducendo un nuovo eccezionale esperimento. Un viaggio nel tempo più lontano e nello spazio più piccolo che possiamo immaginare, l'esplorazione della misteriosa energia che anima l'universo. E Gianotti parla di passione, passione per la conoscenza, che possiamo anche definire bellezza della conoscenza. Ma sentiamo in proposito il regista Valerio Ialongo.
Ma mi ricordo che una delle prime citazioni che ho messo sul frontespizio della sceneggiatura che stavo scrivendo è quella di un famoso scienziato dell'Ottocento che diceva: se la natura non fosse bella non varrebbe la pena studiarla. E io credo che questo racchiuda un po' tutto l'atteggiamento degli scienziati, cioè che sono sedotti, come ognuno di noi, da aspetti della natura, che siano fisica, chimica o il corpo umano, e che questa bellezza lì in qualche modo li attragga sempre più all'interno di un'operazione di scoperta, di approfondimento. Io credo che quasi tutti gli scienziati propendano per un rapporto con la bellezza che in qualche modo è legata alla verità. Il famosissimo esempio di questo ovviamente è non solo l'equazione di Einstein, ma anche altri esempi di equazioni estremamente semplici e potenti che sono state scelte perché belle e poi a distanza di tempo in quella bellezza, in quella semplicità, sono state lette predizioni che prima non erano state viste, come per esempio quella dell'antimateria. Quindi io direi che forse la grande intuizione di Einstein o di altri grandi fisici era, tutti sono d'accordo su questo, cioè sono fisici che oltre ad avere una grande conoscenza avevano un'enorme capacità di intuizione. Un'enorme immaginazione, ma un'immaginazione non semplicemente fantasiosa, ma capace di entrare a fondo nei meccanismi della natura. Quindi questo è, secondo me, questo è il rapporto della bellezza che ci fa capire che c'è un rapporto essenziale con la verità.
Il concetto di bellezza in relazione con quello della verità, ma ancor prima con quello della semplicità, come molti scienziati sottolineano e come ha ricordato lo stesso Valerio Ialungo.
Platone aveva già iniziato questo molto tempo fa, cioè l'idea che tutto l'universo si potesse spiegare grazie a delle figure geometriche semplici e quindi estremamente belle, è qualcosa che ancora oggi ha dei seguaci tra i fisici contemporanei. Cioè, recentemente, proprio mentre finivo il film, è stato pubblicato un libro di Frank Wilczek, di un fisico che ha vinto il premio Nobel, che appunto in vari modi dimostra un punto di vista molto simile a quello platonico, cioè che il mondo è costituito su belle idee. Quindi questo fatto che l'universo abbia qualcosa di estremamente semplice come base è qualcosa di irresistibile, credo, perché dimostra un disegno. Noi non sappiamo questo disegno da cosa abbia origine, ma dimostra che non è frutto di qualcosa di imprevedibile o di disorganizzato. Poi nulla vieta che questo disegno possa essere anche emerso dal caos, noi non lo sappiamo, però indubbiamente è qualcosa di estremamente affascinante, no? Il pensiero che la bellezza che noi percepiamo anche con i nostri sensi possa in realtà essere quel principio costitutivo che spiega un po' tutto.
In fondo è la potenza dei principi che stanno dietro le cose, che sono semplicissimi ma anche molto potenti, appunto. E forse sono quelli che tutti ricercano anche se in modi diversi, lo scienziato, l'artista, il filosofo. Qualche tempo fa, in un'intervista al nostro giardino, l'astrofisico Massimo Roberto, che lavora allo Space Telescope Science Institute di Baltimora, a proposito del ruolo della bellezza nella scienza, ci aveva detto che la bellezza suscita stupore, da cui nasce la curiosità e da qui l'esigenza di capire e saperne di più. La bellezza, insomma, come motore di conoscenza. E ne era convinta anche Marie Curie, la quale diceva: "Sono tra coloro che pensano che la scienza abbia una grande bellezza. Uno scienziato nel suo laboratorio non è solo un tecnico, è anche un bambino messo di fronte a fenomeni naturali che lo affascinano come una favola." Ma è tempo di sentire direttamente il parere di uno scienziato che è anche tra i protagonisti del film di Ialungo, il fisico Marzio Nessi, attivo nella Physical Collider al CERN dal 1989 e che è stato il coordinatore tecnico di ATLAS, l'esperimento più importante che ha permesso di scoprire il bosone di Higgs, la famosa particella che dà massa a tutto ciò che vediamo, noi compresi.
Per me si esplica nella semplicità, nel bisogno di trovare un ordine in quello che si fa, che probabilmente ha molto a che fare su come siamo costruiti, su come pensiamo. Quindi è bello ciò che è semplice, è bello ciò che è ordinato.
La semplicità, un concetto che emerge con frequenza nel film, semplicità che genera qualità superlative, come rivela lo stesso regista, voce narrante del film.
Quando la soluzione è semplice, è Dio che sta rispondendo, diceva Einstein. Stavo iniziando ad accorgermi che dietro la complessità delle formule c'è un'intuizione. Che l'universo nasconda un'estrema semplicità. Per arrivare a questa semplicità i fisici usano gli esperimenti, le equazioni, ma spesso non basta. Spesso c'è bisogno di qualcosa di diverso.
Semplicità è trovare ordine nel caos. Ma poi questo non basta. Sentiamo Marzionessi.
Come ho detto nel film, di non è tutto, però vuol fare dei progressi, di avere delle asimmetrie, di avere delle cose non belle che entrano nel sistema, se no non fa nessun progresso. L'ordine è statico, se vuole farlo andare avanti, promuovere, deve in qualche modo violare questo senso di semplicità e questo senso di bellezza.
Un po' come per l'equilibrio. L'equilibrio è stasi, è morte. L'equilibrio ha senso solo quando lo si ricerca.
Si dice che i tessitori di tappeti inserivano volutamente un piccolo difetto nelle loro trame simmetriche. Temevano che dentro una simmetria troppo perfetta le loro anime sarebbero rimaste imprigionate per l'eternità.
La simmetria, come spiega il fisico Gianfrancesco Giudice nel film, è ciò che possiamo notare spesso in natura. Il fiore, per esempio, deve crescere con forme simmetriche e non in una forma casuale. Il più delle volte esiste una spiegazione ingegneristica, nel senso che il fiore ha un vantaggio nel crescere in quel modo. Anche nelle leggi fisiche si scoprono delle proprietà di simmetria. In qualche modo sembra che la natura sia attratta dalla presenza di simmetrie nelle sue creazioni. Ma le cose non sono quasi mai come sembrano. E così si scopre che ciò che crea bellezza è la rottura della simmetria. Un fatto questo che anche gli artisti capiscono. Se prendete per esempio la Monna Lisa e riproducete la parte sinistra identica a quella destra, avrete un obbrobrio. Ma torniamo al concetto di bellezza come semplicità da cui siamo partiti per scoprire un altro elemento, un altro concetto importante. Per trovare la semplicità, infatti, nelle leggi della natura, nel mondo che ci circonda, ci vuole tanta immaginazione, tanta capacità di immaginare l'invisibile come il mondo dell'infinitamente piccolo immerso nel mondo dell'infinitamente grande. I fisici, infatti, non hanno più a disposizione nessuna immagine concreta della natura, e non solo perché si tratta di realtà invisibili, ma perché la natura, nella sua essenza, ha un comportamento antintuitivo, lontano dal senso comune e dai cinque sensi. In fondo, già Eraclito affermava che la natura ama nascondersi. E dunque?
Come gli artisti, i fisici hanno bisogno dell'immaginazione per avvicinarsi alla verità. Ogni esperimento è preceduto da un'intuizione, da una domanda. Questa volta invece siamo di fronte al mistero. È come entrare in una stanza buia senza sapere cosa ci attende.
Come gli artisti, anche i fisici hanno bisogno dell'immaginazione per avvicinarsi alla verità, ci dice il regista, soprattutto quando si arriva al punto in cui non ci sono più nemmeno teorie per spiegare quello che ancora non si sa. Una situazione che Marzionessi conosce bene.
Esatto, ci sono teorie, ma ce ne sono tantissime e dobbiamo guidarle queste teorie. Il nostro compito come fisici sperimentali è di cercare di dire al teorico no, qui non ci stiamo, qui magari ci stiamo. Però è vero che stiamo navigando a vista e siamo lì a aspettare che qualcosa succeda, Abbiamo, come dicevo prima, il nostro metodo di lavoro è iniettare energia nel sistema, poi farne uscire informazione. E quindi siamo lì a aspettare che l'informazione esca dopo aver fatto lo sforzo di eccitare il sistema.
Stanno navigando a vista, dice Nessi, che nel film spiega come per la prima volta nella storia degli ultimi 60 anni i fisici si siano trovati senza una via maestra e stanno guardando sotto ogni sasso, cercando disperatamente dov'è la nuova fisica.
Se riguarda la storia della fisica, c'è sempre stato questo alto e basso. Prima dell'inizio del Novecento i fisici pensavano che tutto fosse conosciuto con la meccanica classica, l'elettrodinamica, e poi ai fisici degli anni inizio del Novecento che hanno in pochi anni rivoluzionato tutto questo. Secondo me ci sarà un arrivo anastasi, si ricomincia a pensarci come trovare soluzioni.
E anche Nessi, dopo il progetto Atlas da lui diretto per 20 anni e conclusosi con successo con la scoperta del bosone di Higgs, ha ricominciato a pensarci, ad immaginare un'altra strada da percorrere.
Anche io, quando abbiamo scoperto lo Higgs, mi è stato chiesto di cominciare un nuovo programma. Mi sto occupando di neutrini. Sono particelle che non conosciamo abbastanza. Sappiamo che hanno una piccola massa. Questo non quadro col modello standard, quindi col modello che descrive tutto quello che stiamo facendo con le alte energie al CERN. E abbiamo anche scoperto che c'è un problema di oscillazione. Le caratteristiche di queste tre particelle cambiano in funzione di parametri. Quindi, come dicevo prima, cambiano di personalità.
I neutrini, le particelle più elusive e misteriose che si conoscono, ma dalle quali siamo letteralmente circondati e bombardati. Siamo immersi in un bagno di neutrini che ci arrivano da tutte le parti, ma soprattutto dal Sole, che ce ne manda moltissime, e vengono dalla profondità del cosmo perché sono state create all'inizio dei tempi col Big Bang e arrivano a noi inalterate. Ma sono le uniche che non si riesce a vedere con gli strumenti, visto che non interagiscono con la materia, con la forza elettromagnetica. E dunque come fare per studiarli? Ancora Marzio Nessi.
Stiamo costruendo un nuovo programma di ricerca basato su questi neutrini e attualmente stiamo costruendo al CERN dei prototipi di questi grossi rivelatori di particelle per i neutrini in scala 1 a 25. E 1 a 25 vuol dire 12 metri per 12 metri per 12 metri. Quindi può immaginarsi l'ampiezza di tutto questo, il gigantismo che c'è dietro, e tutto è criogenico. Parliamo di 80.000 tonnellate di liquido criogenico portati 1,5 km sottoterra e lì stabili per molti molti anni per osservare sia i neutrini che siamo capaci a costruire e a inviare, sia i neutrini che arrivano dalle stelle, dalle supernove e cose del genere.
Perché c'è bisogno di queste condizioni particolari per studiare i neutrini?
Perché i neutrini non interagiscono con noi. Su 1 miliardo di neutrini che attraversano il globo terrestre, uno interagisce col globo terrestre. Quindi non vogliono sapere di noi. Attualmente nel suo braccio 1 milione di neutrini per secondo per centimetro quadrato sta passando attraverso.
E dunque è la cosa fisica meno fisica che esista?
È la cosa più impalpabile che abbiamo a disposizione. Però ci sta aprendo una porta nuova su qualche cosa di completamente nuovo.
Elusive e impalpabili, ma abbondantissime. E dunque, a saperle interrogare, sarebbero in grado di svelarci molto della struttura della materia e dell'evoluzione dell'universo. Una delle domande che i fisici stanno ponendo è perché hanno una personalità così mutevole.
Noi abbiamo osservato che se prendiamo un tipo di neutrino che sappiamo produrre facilmente, di cui sappiamo tutte le caratteristiche, la lasciamo viaggiare a una certa velocità, per una certa distanza, quando arriva a un certo punto ha cambiato personalità, non è più lui, è un altro tipo di neutrino. Quindi quello che vediamo non è l'essenza, la realtà di questo essere, ma è uno stato, una combinazione di stati che stanno sotto. Quindi c'è una realtà sotto di noi almeno per i neutrini, comincia a apparire. Questo ci apre nuove strade, nuovi metodi di pensiero.
Beh, è affascinante.
Affascinante anche dal punto di vista intellettuale, filosofico, sapere che quello che vedi non è quello che è.
La realtà, come ha scritto un altro fisico teorico, Carlo Rovelli, non è come ci appare, come leggiamo in un suo celebre libro.
Probabilmente no.
E allora sentiamo cosa scrive proprio Carlo Rovelli, che sta cercando anch'egli di scoprire le leggi ultime dell'universo e in particolare la teoria del tutto, quella teoria che riesca a conciliare la meccanica quantistica, che funziona bene nell'infinitamente piccolo ma non nel macromondo, con quella della relatività di Einstein, che funziona bene nel macrocosmo ma non nell'infinitamente piccolo, e che ha fondato una delle due teorie più accreditate per risolvere questa impasse.
Qui, sul bordo di quello che sappiamo, a contatto con l'oceano di quanto non sappiamo, brillano il mistero del mondo, la bellezza del mondo e ci lasciano senza fiato.
Nelle parole con cui si chiude il suo libricino, diventato un vero e proprio bestseller tradotto in tantissime lingue, ovvero 7 brevi lezioni di fisica, non a caso appare il termine bellezza. La bellezza della conoscenza, di quello che ancora non sappiamo, ma anche la bellezza del mondo, che non è quasi mai come appare. E in questo il mestiere del fisico si avvicina a quello dell'artista, perché la sua intelligenza deve andare al di là della realtà che ha ogni giorno davanti agli occhi. Anche questo troviamo nel bel film realizzato da Valerio Ialongo, dove scienziati e artisti ci guidano nella loro ricerca della verità, tutti in ascolto di un elusivo sesto o settimo senso, il senso della bellezza. Grazie a Tiziano Trotto per l'assistenza tecnica. Da Clara Caverzase un caro saluto e tanta bellezza a tutti.